ora in onda è Giorno Fatto.
È Giorno Fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori, benvenuti a questa puntata di mercoledì 27 maggio 2020. Sono le 8 e 4 minuti appena scoccate, giusto in tempo per andare subito a leggere quali sono i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi di Rovigo e dintorni. Apriamo con il Gazzettino. Chiede la mascherina, licenziato. È la storia purtroppo di un dipendente della FIM, società che si occupa appunto della lettura dei contatori, che dopo aver scioperato per avere richiesto dotazione di mascherine e guanti per affrontare appunto i suoi turni di lavoro in giro per le case per leggere i contatori, è stato lasciato a casa dall'azienda. Sanzionati con la sospensione dal lavoro, si legge al Gazzettino, anche tre colleghi, anch'essi impegnati nella lettura di contatori per conto di Italia Gas. La fotonotizia del Gazzettino invece: ripartono le escursioni nel Delta. Infatti da domani riprende servizio la Marino Cacciatori, una motonave molto importante che naviga sul Po e sul Delta. Si vedono appunto questi amanti del turismo lento su due ruote che stanno per imbarcarsi a fare un bel tragitto tra mare e terra. Vediamo anche un attimo il boxino qua, migranti a Loreo, il prefetto: sono persone integrate, nessun allarme. Se vi ricordate, venerdì abbiamo affrontato la questione aperta dal Resto del Carlino con un imprenditore. Quell'imprenditore in realtà è l'ex senatore della Repubblica Italiana ed ex sindaco di Loreo, Bartolomeo Amidei, che ha un agriturismo accanto ad un luogo dove però già negli anni scorsi c'era stata un'accoglienza di migranti, di richiedenti asilo. Il prefetto ieri con una conferenza stampa ha risposto appunto che sono persone integrate, non c'è nessun allarme. Passiamo alla voce di Rovigo. Vigilantes, andate a vangare. Questo è il titolo un po' particolare, direi, della voce di Rovigo. Pescati tra chi prende il reddito di cittadinanza. Una figura che non convince per niente. Andiamo a dare uno sguardo all'apertura del Corriere del Veneto, nel suo inserto dedicato a Rovigo, la sua pagina dedicata al capoluogo polesano. Transazione debiti piscine in vista 4 milioni di euro. Entriamo nella prima parte del nostro programma, amici di RVT. Come sempre cercheremo di capire insieme quali sono gli argomenti della giornata. Abbiamo visto anche due o tre storie molto interessanti già dai titoli. Partiamo dalla questione proprio invece del comune di Rovigo. Dal Gazzettino infatti c'è il resoconto del Consiglio Comunale di lunedì sera. Dai mutui rinegoziati un tesoretto da 600.000 euro, titola il Gazzettino a pagina 2. Andiamo a leggere l'articolo del quotidiano del Nord-Est. L'amministrazione Gaffai investe altri 612.000 euro per rilanciare il tessuto economico e sociale della città. Lunedì sera il Consiglio Comunale ha approvato una rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, un'operazione straordinaria consentita dal decreto rilancio, riuscendo così a racimolare un cospicuo tesoretto da investire nei prossimi due anni esclusivamente per spese collegate all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla sanificazione ambientale degli spazi pubblici. In pratica, 71 dei 129 mutui di Palazzo Nodari saranno prolungati dal 2030 al 2043, dando beneficio immediato che servirà ad abbassare le tasse, soprattutto alla tariffa sui rifiuti, e attivare bonus e contributi per il rilancio delle imprese locali costrette a rimanere chiuse durante il lockdown. L'operazione ad ogni modo ha un costo, 1.850.000 euro. L'amministrazione però nelle ultime settimane si è trovata costretta a dover scegliere tra la gallina oggi o l'uovo domani, ovvero si accede ad una liquidità immediata per un'emergenza che mai prima d'ora si era verificata, oppure lasciar perdere ma investire meno sulla città. Questa scelta politica, poi leggiamo appunto anche dal punto di vista proprio politico della questione, non è stata criticata dall'opposizione, tant'è che dai banchi della minoranza il voto è stato di astensione e non di contrarietà. La minoranza però ha disapprovato la mancanza delle precisazioni di quali sarebbero state le voci a cui sarebbe stata destinata la somma ottenuta con la rinegoziazione. Spiega infatti poi durante il dibattito in aula Michele Retusini, capogruppo della Lega: questa operazione comporterà maggiori spese, è una una grossa responsabilità e ce ne rendiamo conto, ma avremmo voluto vedere un piano finanziario. Il sindaco però ha immediatamente risposto come in teoria, a grandi linee, ci si intenderà muovere come amministrazione. Le conferme arriveranno solo dopo un'attenta valutazione insieme anche agli uffici, cifre alla mano, però ha risposto: stiamo ragionando sia in termini di contributi al commercio come il kit di apertura e stiamo valutando la diminuzione della Tari e potenzialmente anche della IMU, anche se è una questione un po' più delicata. Andrà fatto però un patto: Rovigo può diventare un laboratorio di economia circolare, per esempio noi diamo contributi e gli esercenti si impegnano a consumare meno plastica, producendo meno rifiuti, ma anche a riciclare cibo, vestiti e calzature. Immediatamente correlato a questo argomento c'è appunto l'apertura del Corriere del Veneto, che abbiamo letto prima, la transazione dei debiti piscini in vista 4 milioni di euro. È l'annuncio infatti del sindaco, che spiega che quei milioni di euro serviranno ad avere una città più sostenibile. Andiamo a leggere un estratto a firma dell'articolo a firma di Nicola Chiarini. Allora, dal momento che la questione della rimodulazione dei mutui che abbiamo appena letto va teoricamente a intaccare il bilancio del comune di Rovigo, Gaffeo, infatti, si legge dall'articolo, ha citato il valore dell'operazione polo natatorio tra le voci che concorreranno a mantenere in pareggio il bilancio nonostante minori entrate e maggiori spese dovute all'emergenza sanitaria. Non è possibile avere la certezza dei tempi esatti di omologazione della proposta di concordato, ha spiegato il sindaco, ma con un certo grado di precisione possiamo contare sulla rinnovata disponibilità di fondi per 4 milioni di euro, oggi congelati in riserva rischi già dal prossimo bilancio. In ballo per il comune, infatti, riassume Nicola Chiarini, quasi 8 milioni di euro, di cui 6,3 richiesti da Biperbanca in surroga al mutuo contratto dalla fallita Veneto Nuoto, e 1,4 milioni di euro del Lodo Baldetti, stabilito per ritardo nella consegna ai privati dei terreni della vecchia piscina di Viale Porta Adige. Tornando all'emergenza coronavirus, le minori entrate stimate per la flessione del gettito e i mancati incassi della tariffa, si pensi ad esempio all'esenzione per i parcheggi e l'occupazione di suolo pubblico, sono attorno ai 2 milioni di euro. Cifra solo in parte coperta dall'avanzo di bilancio 2019, prosegue Gaffeo, e coperte dal decreto rilancio per 783.000 euro. Una stima ulteriore dato che il governo non ha ancora comunicato il riparto delle cifre. In pratica il comune ha già speso milioni di euro, abbiamo visto, non facendoci pagare a tutti quanti noi cittadini una certa cifra. Il mancato introito di quelle risorse ovviamente bisognerà farlo risultare all'interno del bilancio del comune, e di conseguenza il tesoretto che arriverà anche dalla risoluzione del debito piscine dovrebbe salvare le casse di Palazzo Nodari. Sono però le 8 e 12 minuti, andiamo ad ascoltarci Bungaro con Il motore immobile.
Preparata ad ogni nuova situazione, ti vesti di vertigini, un sorriso d'occasione, ti muovi lentamente come fossi in processione e scopri i denti in segno di un'inutile aggressione. Il senso del guardarci cambia, il senso delle cose che scavano e diventano le impronte che lasciamo nell'infinito spazio della mente, racchiudiamo quell'idea sottile come un mondo recintato. Sei tu il motore immobile in cui il mio universo gira, sei tu la collisione che allontana e si avvicina, sei tu il motore immobile in cui il mio universo gira, sei tu la connessione che mi sveglia la mattina, sei tu il motore immobile. Thank you. volte il tuo sorriso in un cortile, perdersi tra ombre ingigantite sopra i muri. La verità si affaccia alla finestra e la memoria è l'unica che resta tra le pieghe di una storia. Sei tu il motore immobile in cui il mio universo gira, sei tu la collisione che allontana e si avvicina. Sei tu il motore immobile in cui il mio universo gira, sei tu la connessione che mi sveglia la mattina. Sei tu il motore immobile in cui il mio universo gira, sei tu la collisione che allontana e si avvicina. Mi muovo a caso tra carne e cemento, come un continuo inquieto.
Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato Bungaro con il motore immobile. Eccoci alle 8:15, bentornati a Giorno Fatto amici di RVD. Entriamo nella seconda parte del nostro programma e andiamo a affrontare appunto altre due storie che abbiamo visto dalla prima pagina del Gazzettino. La prima è quella che riguarda una questione proprio di diritto del lavoro con il dal titolo, pagina 5, le turisti puniti dopo lo sciopero. Appunto è una storia piuttosto triste, appunto, di un licenziamento e tre sospensioni al lavoro della FIM, l'azienda del gruppo Dondi che opera per conto di Italgas. Andiamo a leggere l'articolo a firma di Francesco Campi. L'etturista chiede una mascherina per difendersi dal virus e l'azienda lo licenzia. È questo quello che denunciano la Filctem CGL di Venezia, guidata da Davide Camuccio, e la Femca CISL, due sindacati quindi, di Padova e Rovigo con il segretario Fabrizio D'Alio. Oltre al lavoratore licenziato c'è stata anche la sospensione di almeno tre letturisti in base al numero di giorni di sciopero. È l'amarissimo epilogo di una vicenda iniziata a metà marzo. I quattro, tutti veneziani, sono lavoratori della FIM, un vero e proprio colosso della lettura del gas. FIM nel gennaio 2018 si è aggiudicata la gara del servizio di lettura a contatori di Italgas ed in questo ambito è maturato il tutto, in particolare relativamente alle letture in provincia di Venezia. Il 14 marzo Filctem CGL e CISL con una dura nota avevano stigmatizzato il comportamento dell'azienda che, pur a fronte di solleciti da parte del sindacato, non ha fatto nulla per tutelare i propri dipendenti contro il contagio. E, in pratica, da quello che si legge dall'articolo di Campi per il Gazzettino, appunto una quindicina di lavoratori si sono astenuti dal lavoro proprio perché avevano domandato dei dispositivi di protezione individuale per proseguire anche nel pieno della pandemia, proprio a marzo, se vi ricordate i dati erano veramente allarmanti e tragici. Dovevano comunque muoversi per il territorio, andare a casa di privati all'interno di condomini, addirittura entrando proprio all'interno delle case per la lettura dei contatori. E da quando appunto sono cominciati i decreti che imponevano il rispetto di certe procedure per muoversi sul territorio nonostante il lockdown, l'azienda, a quanto pare, leggiamo qua, si è sempre categoricamente rifiutata di ottemperare alla benché minima precauzione verso i lavoratori. Dopo anche un richiamo al prefetto da parte di Camuccio e D'Alio, i due sindacalisti che si sono occupati della vicenda, la risposta della FIAM allo sciopero, spiegano ora i sindacati, è stata il licenziamento di un lavoratore e la soppressione degli altri tre. La motivazione: lo sciopero non ha rispettato la procedura prevista per i servizi essenziali, procedura che 5 mesi prima FIM aveva negato, tra l'altro, spiegano i sindacalisti. A questo punto cos'è che chiedono i due sindacalisti? Appunto che il prefetto di Rovigo intervenga, come anche il committente di Italgas, perché siano reintegrati al lavoro e soprattutto siano rispettati i diritti di chi ogni giorno si muove tra le case delle persone per svolgere un servizio essenziale, appunto, devono farlo in completa sicurezza. L'altra storia che vogliamo affrontare nella seconda parte di Giorno Fatto è quella di Loreo, lo abbiamo accennato in apertura leggendolo dal Gazzettino, però ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Migranti in arrivo Loreo, il prefetto spiega tutto regolare, ma Amidei, l'imprenditore in questo caso, nonostante sia un'alta figura della politica polesana, ribadisce: danneggiano il mio agriturismo. Andiamo a leggere l'articolo a firma di Nicola Chiarini. Non c'è discrezionalità. Dal 5 giugno il residence Piccola Venezia di Loreo tornerà ad ospitare 50 persone richiedenti asilo. Parola del prefetto Maddalena De Luca, che ha richiamato le disposizioni di legge evitando polemiche con l'ex senatore Bartolomeo Amidei sul piedi di guerra, perché il complesso confina col suo agriturismo. I decreti Minniti e Salvini hanno stabilito si proceda esclusivamente per bandi di gara, sottolinea De Luca. La cooperativa che ha proposto lo spazio di Loreo è stata la sola a partecipare alla selezione per una struttura collettiva da 50 persone per 12 mesi. La norma va applicata e non possiamo derogare né io né il sindaco. Quest'ultimo, Moreno Gasparini, ha partecipato al tavolo per l'ordine e la sicurezza e alla vigilia aveva assicurato che avrebbe espresso il proprio no. Nessun disappunto ma perplessità rispetto alle quali ha avuto risposta, riprende il prefetto. Una convivenza ordinata e civile è interesse di tutti. Secondo i dati della prefettura, tra l'altro, circa 200 i richiedenti asilo ospitati in Polesine, crollati dal picco di oltre 800 nell'autunno del 2017. Sono ripartiti tra il capoluogo Rovigo, poi Cesson Arco a Polesine, San Martino di Venezia e Bagnolo di Po. Da quest'ultima località arriverà parte degli ospiti a Loreo, i restanti da Ariano, Polesine e Canaro, dove chiuderanno le strutture. Non ci sono nuove segnalazioni in programma e parliamo di persone, comunque i 50 migranti che saranno ospitati a Loreo, di persone prossime al termine del percorso di integrazione o rimpatrio, chiude De Luca. Ma Amidei protesta, sebbene il suo agriturismo abbia già convissuto tra il 2015 e il 2018 con i richiedenti asilo, che all'epoca avevano ospitato persino 72 persone, quindi anche più persone di oggi. La risposta di Amidei è: non va bene a me, ma nemmeno ai migranti ghettizzati. L'accoglienza diffusa è la chiave, sostiene però l'esponente di Fratelli d'Italia. Non vorrei si volesse colpirmi come persona perché non sono del PD o dei 5 Stelle. Ho già subito danni nel triennio di convivenza, ora dopo il virus rischio il KO. Quindi Amidei la sta mettendo sul piano politico, anche se in realtà qua forse la questione è leggerissimamente diversa, ma lo vedremo nei prossimi giorni. Sono le 8:21 minuti e 30 secondi. Andiamo ad ascoltarci Brian Owens con Man in Black. Let me tell you a little story about a man I know. Stood up for what was right, didn't you? Listen now. Oh, will you wonder why I always dress in black? Why you never see bright colors on. Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato Brian Owens. Entriamo nella terza e ultima parte del nostro programma, dopo aver letto appunto delle lamentele anche di Bartolomeo Amidei, che nei giorni scorsi appunto si era lamentato attraverso la stampa locale, tra l'altro sostenendo che quando appunto negli anni passati c'erano stati migranti accanto al suo agriturismo, per ben tre volte gli avevano buttato il pallone nella sua corte. Quindi è vero, è un problema soprattutto anche di calcio, vedremo se ci sarà un inserto nelle pagine dello sport nei prossimi giorni. Comunque, nella terza e ultima parte del nostro programma invece andiamo a parlare degli assistenti civici, che sono l'argomento caldo di questi ultimi giorni e a quanto pare, come abbiamo già visto fra l'altro dall'apertura della voce di Rovigo, non è che vadano a genio alle persone, ma nemmeno ai titolari degli principali esercizi del centro storico. Lo vediamo dal Gazzettino, a pagina 3. Gli eccessi della movida, i locali bocciano l'idea dei disoccupati sceriffi. Se non hanno una formazione adeguata potrebbero generare situazioni pericolose, meglio i professionisti. Leggiamo un estratto dell'articolo a firma di Roberta Merlin. No grazie, non ci servono sceriffi improvvisati per tenere d'occhio la movida, sarebbero completamente inutili. Giacomo Sguotti, proprietario del Corso Politano, non è d'accordo con l'arrivo in città di una cinquantina di vigilantes ingaggiati dal comune per garantire il rispetto delle regole contro gli assembramenti. L'esercito dei controllori del divertimento voluti dal ministro Francesco Bocci e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani saranno infatti 60.000 scelti tra chi percepisce il reddito di cittadinanza, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali. Il loro compito sarà quello di aiutare i comuni a scongiurare pericolosi assembramenti nei luoghi pubblici della città e all'esterno dei locali. Vediamo quindi anche le opinioni di altri due esercenti. Contrario all'assistente civico, con il compito di sorvegliare la città, è Massimo Maltarello del Pedavena in piazza Vittorio Emanuele. È un rischio, spiega l'esercente, se questo delicato ruolo fosse affidato a persone incompetenti, potrebbero infatti facilmente scaturire malintesi. A quel punto la situazione potrebbe degenerare diventando ingestibile per la sicurezza. Preferisco dunque vi sia un confronto in più pattuglie sulla città. Una pessima idea, poi aggiunge anche Paolo Lorenzi del Dersut, il bar sul Corso del Popolo. Queste guardie civiche potrebbero essere inadeguate per svolgere il ruolo di sorveglianza della movida. Anche sindaco Gavao, tra l'altro, comunque non ha nascosto il fatto di essere dubbioso su queste figure, che necessiteranno sicuramente di una formazione adeguata proprio per evitare di essere disoccupati sceriffi, come scrive e titola il Gazzettino. Amici RVD, sono le 8:27 minuti e 20 secondi, è arrivato per il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, per giovedì 28 maggio, come sempre, qui insieme a me Alberto Lucchin, dopo il GR delle 8 su RVD. Vi auguro una splendida giornata, ciao!
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.